quando Samuele riprese Saul, lui stava riprendendo qualcuno che non aveva compreso la legittima autorità delegata. Samuele era un'autorità delegata, ed è proprio questa la storia fra Samuele, che è intercorsa fra Saul e Samuele, è una storia di sottomissione a autorità delegate. La Bibbia dice infatti, obbedite, questo l'abbiamo visto anche ieri, Ebrei 13:17, obbedite ai vostri conduttori e sottomettetevi alla loro autorità. La nostra sottomissione è commisurata sempre all'obbedienza alle autorità. Riuscite a comprendere questo? Romani 13, dall'1 al 5. Leggeremo soltanto la prima parte. Romani 13, 1 dice: ogni persona sia sottoposta o sottomessa alle autorità superiori. Attenzione a cosa sta dicendo qua. Perché non vi è autorità se non da Dio. Non vi è autorità se non da Dio. E quelle che esistono sono stabilite da Dio. Io non so se il signor Sergio è stato stabilito da Dio come giudice, se il signor Mario è stato stabilito da Dio come vigile, se la signora Lucia o Concetta o Maria sia stata stabilita da Dio come insegnante. Non sindaco il singolo personaggio, ma so che c'è un medico, è stato stabilito da Dio. Un avvocato è stato stabilito da Dio. L'avvocatura è stato stabilito da Dio. Ci sono persone che devono difendersi legalmente. E un vigile è stato la polizia, l'ordine pubblico è stabilito da Dio. Poi ci sono persone che fanno il contrario all'interno di queste strutture. Però tutto è stabilito da Dio. E attenzione cosa dice il verso dopo. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. In altre parole, abbiamo detto, stare sottoposti ad autorità che ci amano, che si prendono cura di noi, che coprono la nostra vita e ci proteggono, è la nostra parte di obbedienza, quale risposta all'ordine di Dio. Mentre invece poi c'è la parte delle autorità. La responsabilità di queste autorità invece è quella di amarci, proteggerci, prendersi cura di noi e guidarci. Efesini 5:23 parla ai mariti e dice esattamente così: mogli, siate sottomessi ai mariti. E questo lo vedo in tutte le sfaccettature possibili, immaginabili all'interno delle chiese. Quando diciamo queste cose, sempre i mariti si gongolano perché la moglie deve stare sottomessa, forse non hanno capito bene cosa sta dicendo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Sì, e tutti quanti fanno, era ora che qualcuno lo diceva in questo luogo, perché è tanto che io cerco di farlo capire a mia moglie, ma lei non lo capisce. E infatti poi dice: come al Signore. Il marito infatti è il capo della moglie, e lì ancora di più, visi raggianti, gli uomini che dicono sì, sono il capo della moglie. Come anche Cristo è il capo della Chiesa, è il Salvatore. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, anche le mogli devono, non è un'ipotesi, è un you must, è un imperativo, lo dovete fare. Mogli, dovete sottomettervi ai mariti. E tutti i mariti con gli occhi che brillano, col faccia raggiante, dicono dai, e dai, e finalmente che andiamo in quella direzione. E poi il verso dopo, il 25, dice: mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa, irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono, e le mogli prendono il riscatto, hai capito? Marito, devono amare le loro mogli come la loro propria persona, perché dice: chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ebbe in odio la propria persona o la propria carne, come alcune traduzioni dicono, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, perché siamo membra del corpo. Qui stiamo parlando di queste cose: amore, cura, protezione, copertura. A una moglie non è difficile sottomettersi al proprio marito quando c'è amore, cura, protezione e quant'altro. Non è difficile. Ecco che per noi non è difficile obbedire, non è difficile sottoporci, sottometterci sotto la missione di qualcun altro, se questo qualcun altro in autorità, che sia un'autorità sociale, ecclesiastica, medica e di quant'altro ancora, legale, amministra la giustizia. Ma se non amministra la giustizia, che facciamo? Come possiamo sottometterci a coloro che non amministrano la giustizia? Perché questo dice la scrittura, ma non è soltanto questo per i mariti o per le mogli. Guardiamo un po' più nello specifico anche le autorità della Chiesa, perché stiamo parlando della sottomissione e l'obbedienza alle autorità delegate, Saul, Samuele, vi ricordate? Prima Pietro 5, 2, 3. Pascete il gregge di Dio che è tra voi, sorvegliandolo, parla ai pastori, non per obbligo, ma volonterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma per buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono stati affidati, ma come esempi del gregge. Atti, capitolo 20, versetto 28, Atti 20, 28. Badate, parla ai pastori, badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Quale responsabilità, cari? Quale responsabilità? Ezechiele 34, 2. Ezechiele 34 dal versetto 2: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, vi è la pelle d'oca quasi, eh? Profetizza e di ai pastori, così parla il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Questo non è per voi, è per me. Rilassatevi, sono in tensione io, sto sudando. Però sono anche tranquillo, perché è buono che sia così. Dice: non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite di lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge, non curate, non amate, non proteggete, non circondate di benedizione. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza ed asprezza. Vuol dire che c'è una verità in questo, totale. Ci sono ministri che pasciano se stessi, dominando sul gregge con asprezza e con violenza addirittura. Esse, per mancanza di pastore, sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Quindi capite, dove non c'è protezione, dove non c'è cura, dove non c'è amore, Dio interviene. Perché sempre noi ci poniamo, sottomettiamo volontariamente, riceviamo la benedizione, riceviamo la sottomissione solo quando c'è amore, cura, protezione e quant'altro. Abbiamo parlato dei mariti, l'autorità della moglie, abbiamo parlato dei ministri, l'autorità della Chiesa, abbiamo parlato di persone nel sociale che sono poi, hanno degli incarichi importanti, dipartimenti come i medici, la polizia e i militari, insomma, hanno fatto una promessa di proteggere, di tutelare, di governare, di amministrare quindi la giustizia. Ora, possiamo dire con grande franchezza e grande sicurezza che l'amore, la protezione e la cura, che sono ovviamente qualità indispensabili, importanti dell'autorità, a qualsiasi livello, ci rende sicuri. Perché? Perché siamo coperti. E quando siamo coperti, la moglie coperta dal marito, curata, amata, protetta, si sente sicura, si sente protetta, si sente in semplicità di cuore, si sottomette volontariamente all'autorità del marito. Perché? Perché si sente protetta e amata, curata, coperta, così come le autorità che abbiamo visto anche nella Chiesa. Prima del peccato, Adamo ed Eva, nel giardino, camminavano con Dio. E Dio era la somma autorità massima di tutti gli universi. Lui era la copertura di Adamo ed Eva. Lui era la copertura di Adamo ed Eva nel giardino. Il bello è che quando Dio crea ogni cosa, ha creato ogni cosa con una copertura. Gli alberi avevano delle foglie, ce le hanno ancora adesso. Però parliamo dell'inizio di tutto. Gli alberi hanno avuto, è stato messo loro delle foglie per coprirli, non sono spogli. La terra ha l'erba, gli animali hanno la pelliccia. Quindi tutto è stato fatto in modo straordinario. Dio aveva organizzato ogni cosa per la copertura. Anche Adamo ed Eva avevano la copertura. Loro avevano la copertura divina. Erano custoditi, non avevano vestiti sul loro corpo fisico, non avevano indumenti, ma non erano spogli, perché erano coronati dalla gloria di Dio. Il Salmo 8 dice, al versetto 5, Salmo 8, 5, parla che tu ci hai coronato di gloria. Il bello è che coronato, la parola coronato è la parola coperto. Adamo ed Eva erano letteralmente coperti e protetti dalla gloria. Loro, in altre parole, valevano in Lui. La loro vita, tutta la loro vita, era circondata di un grande significato. Loro erano significativi. Valevano, avevano significato. La gloria del Signore, che aveva messo la gloria di Dio, che era stata posta su loro, dava loro valore e significato, e ovviamente non faceva vedere la loro nudità. In Genesi capitolo 3, versetto dal 10 all'11, parla della caduta dell'uomo. Non leggiamo il versetto, ma lo sappiamo come è andato a finire. La caduta dell'uomo a causa di che cosa? Della disobbedienza. Genesi 3, capitolo 3, versetto dal 10 all'11. Sappiamo tutti che Dio incontra l'uomo e dice: Adamo, dove sei? Sembra che stava giocando a nascondino. Adamo, vieni fuori, dove ti sei nascosto, dove ti sei messo? Il punto è che Dio aveva detto: Adamo, dove sei caduto? Dallo spirito alla carne, dall'obbedienza alla disobbedienza. Adamo, dove sei finito? Dalla regalità all'ignominia. Adamo, dove sei? E Adamo cosa risponde a Dio? Mi sono nascosto. Perché? Perché ero nudo e ho avuto paura. Ero nudo. La parola nudo deriva dalla parola ieromè, che adesso faccio lo spelling, e di Empoli, Y, Roma, Otranto, Milano, Empoli. Ci siete? Ieromè, la quale significa esattamente privi di significato o senza significato. Quindi, in altre parole, abbiamo detto che tutto Dio aveva creato con una copertura. Gli alberi aveva dato le foglie, agli animali la pelliccia, la terra l'erba. All'uomo aveva coperto la sua vita con la sua gloria. L'uomo era coperto, era significativo in Cristo, aveva un valore. Ma quando si spostò dall'obbedienza alla disobbedienza, dalla sottomissione alla faccio come mi pare, Adamo venne esposto letteralmente e si sentì scoperto perché si spostò dalla copertura che Dio aveva dato a lui, inteso come Adamo ed Eva, come umanità. Loro si sentirono in quel momento senza significato. Quando peccarono, le cose cambiarono drasticamente. Quella copertura cadde, venne rimossa. Non Dio la rimosse, loro si tirarono fuori. Loro si vergognarono, cominciarono a vergognarsi. Cercarono di mettere cosa? Palliativi. Foglie di fico. Tu immaginati, con tutta l'intelligenza, metti foglie di banano, non lo so. Foglie di fico pungono poi. Tu pensa, quando l'uomo, inteso come, non come sesso maschile, ma quando l'uomo inteso come umanità, si sposta dalla benedizione, si sposta dalla protezione, si sposta dalla gloria di Dio, diventa stupido. C'è una scrittura che dice che l'uomo diventa stupido, imbecille, un'altra traduzione dice. Tu puoi immaginare? Significa esattamente che quando noi decidiamo volontariamente, perché Adamo non è stato obbligato, capito? Anche Eva non è stata obbligata. Lei l'ha scelto. Ogni cosa che facciamo la scegliamo noi, non ci cade addosso dicendo: ah, guarda cosa mi è successo. Non è vero. Non siamo bambini. Siamo persone adulte, sappiamo quando sbagliamo e quando no. Sappiamo se stiamo facendo la cosa giusta o quella sbagliata. Quindi la responsabilità, indovinate un po' di chi è. Ma la vedremo adesso. Quindi quando l'uomo si sposta dalla benedizione, diventa stupido, diventa senza senno, senza senso, senza significato. Perché Adamo lo disse: mi sono nascosto perché ero nudo. Scusami Adamo, ma non eri coperto dalla gloria di Dio. Una delle caratteristiche molto importante, questo nella vita, quando ci sono persone che incontreremo, ma forse siamo anche noi stessi, magari ci troviamo in momenti della vita, quando perdiamo di significato, non la vita perde di significato, quando noi perdiamo di significato, quando diventiamo persone che si autocriticano, non valgo niente, non sono niente, non conto niente, qui dobbiamo correre immediatamente a capire perché c'è disobbedienza di mezzo. Perché noi valiamo in Cristo, noi significhiamo in Cristo. Adamo ed Eva fecero la ragione della ebbero ragione di fare di Dio la ragione della loro vita, coperti sotto la sua gloria. Ma quando le persone hanno problemi con se stesse, si sentono senza valore, non sono niente nella vita. Quanti suicidi ci sono così? Perché persone non pensano di non contare più niente. Nessuno mi ama, nessuno mi vuole, nessuno mi chiama, nessuno mi cerca, non valgo per nessuno, non conto per questo e per l'altro. Quando ci sono problemi di questo tipo, dobbiamo subito correre a questo inizio di tutta la primordialità dell'umanità. Spostati dalla gloria. Adamo, dove sei? Ero nudo, mi sono nascosto, ero senza significato. Adamo, in quel momento, la sua disobbedienza lo spostò dalla benedizione. E non lo fece Dio. In altre parole, quando disobbediamo, cadiamo, ci spostiamo dalla nostra legittima posizione della vita. E tutta la nostra vita, indovinate un po', perde di significato. Faccio fatica, però è possibile, ci sono. Sono 36 anni che frequento l'ambiente cristiano, quindi in un modo o nell'altro ci sono molti feedback che sono arrivati. Ma faccio fatica quando incontro cristiani che ad un certo punto della loro vita non si sentono niente, non si sentono di valore, non si sentono che non stanno davvero facendo qualcosa, che non stanno veramente, hanno perso di significato nel stare nel corpo di Cristo. Controlla questa cosa, perché c'è una situazione chiara. Se è così, o se sarà così, o se incontrerai persone così, il problema è lì. Si stai spostato o si sono spostati dalla gloria di Dio, dalla benedizione. Si sono spostati dall'obbedienza alla disobbedienza. Riuscite a comprendere quanto stiamo dicendo? Fondamentale. E quando noi portiamo la nostra vita fuori da questo, perdiamo di significato. Tutta la nostra vita perde di significato. L'amare il fratello e la sorella perde di significato. Il servire la propria chiesa perde di significato. Il fare le cose nella gioia cristiana perde di significato, perché ci siamo spostati da qualcosa di importante. In altre parole, cominciamo ad avere problemi nel valore insito di noi stessi. Ecco perché ci sono le filosofie orientali che cercano di far trovare l'uomo da qualche parte, che non si troverà mai, perché nessuno può trovare se stesso se non in Cristo, la fonte della vita. Il nostro significato, il nostro valore viene solo da Dio, da nient'altro. Non da quello che dicono le persone, non da quello che pensiamo neppure noi, ma da ciò che Dio dice di noi. Neanche da quello che facciamo. Molte persone vanno in crisi di identità perché mettono la loro identità in quello che fanno. Quando c'è un cambio per qualsiasi ragione della vita e non fanno più quella cosa, se hanno messo tutta la loro identità in quello, hanno una crisi di identità. Eccola la radice. Quindi noi non siamo perché facciamo. Noi siamo perché Dio ha detto che siamo. L'essere è più importante del fare, vi ricordate? Non è la posizione che occupiamo, non è il titolo che abbiamo, è solo la copertura che Dio dà alla nostra vita. I nostri progenitori, Adamo ed Eva, dopo la loro disobbedienza, cercarono di coprire il loro peccato. E lo fecero nella maniera più stupida possibile, a dire la verità. Con una serie di scuse anche, giustificazioni assolutamente, totalmente inappropriate. Tanto quanto fecero chi? Quelli successivamente a loro. Il primo fu Caino. Quando dice Caino, guarda la vita di tuo fratello. Oh, io non c'entro niente con lui. Mica sono il guardiano di mio fratello. Caino aveva un problema di identità, si era spostato, aveva un problema di valore, si era spostato. Forse perché Caino vedeva che Abele eccelleva e aveva una benedizione, era gioioso. Ecco perché la scrittura dice che il sangue di Abele, benché morto, parla ancora. Era il giusto Abele. Ma Caino era spostato, tanto che Dio disse a Caino, se fai il bene non sarai tu accettato, ma se fai il male il peccato sta spiandoti alla porta, ma tu lo devi dominare. Ecco che tutto questo ci deve davvero aiutare a comprendere quello che stiamo dicendo circa questo argomento straordinario. Saul fece la stessa cosa, si giustificò. Ah, non è colpa mia, il popolo mi ha costretto, io non c'entro niente. E tanti altri ancora, ovviamente, che hanno cercato di depistare la loro personale responsabilità su altre persone. Lo fecero Adamo, lo fece Eva, lo fecero gli altri. La storia, purtroppo, lo sappiamo, è ripetizione. Noi dovremmo imparare tanto dalla storia, ma ahimè sembra che quello che è successo agli altri lo dobbiamo riprendere e lo dobbiamo rifare pure noi, gli sbagli che hanno fatto gli altri. Tanto che nella Bibbia c'è scritto affinché non seguiate lo stesso esempio di disobbedienza di quelli dei vostri avi, di quelli di prima. Non dobbiamo fare gli stessi errori, li hanno già fatti loro, impariamo. Ecco che la storia dell'umanità è assolutamente ripetizione. L'uomo, per discolpare se stesso, a causa della sua disobbedienza, della sua spostarsi dalla copertura, usa coperture fittizie, alternative, incolpando qualcun altro dei suoi problemi o di quello che è la sua responsabilità. Adamo incolpò prima Dio, dicendo tu me l'hai data. Incolpò pure sua moglie dicendo scusa, e l'ha fatto lei, mica cosa c'entro io. Eva incolpò il serpente. E ancora sappiamo che la loro disobbedienza permise completamente una maledizione sulla terra, e lì iniziò colpe, incolpamento di tutto. Incolpi tutti. Caino incolpò suo fratello. Saul incolpò il popolo. Le donne incolpano gli uomini perché sono troppo uomini o sono troppo poco uomini. Quello che sta succedendo al nostro tempo, nei nostri giorni. Oggi c'è l'uomo è uno schiavista, è un patriarcato, è un legalista, è un maschilista e quant'altro. Oppure, perché questo è troppo uomo così, oppure li incolpano perché? Perché sono troppo molli, smidollati, privi di iniziativa, non sono più romantici. Gli uomini incolpano le donne perché sono troppo donne o poco donne. E come? Incolpano le donne perché sono troppo emancipate oggi, perché sono femministe, perché sono indipendenti, perché sono concentrate sulla loro vita, sulla loro carriera. Oppure incolpano le donne perché non sono più femminili come prima. Incolpano le donne perché sono poco sensibili e poco presenti, sono troppo impegnate a fare altro. Vedi, questa, tutta questa colpa, oggi c'è un rimpallo vario di è colpa di questo, è colpa dell'altro. Guardate cosa sta succedendo in questo periodo, purtroppo strano. Nessuno dà giustificazione a atti di violenza in assoluto, sono da condannare, ma in assoluto. Ma che cosa sta succedendo? I mass media, che sono gestiti totalmente nelle mani del diavolo, stanno facendo una propaganda devastante sull'uomo. Perché indovina un po'? L'obiettivo del diavolo è distruggere l'umanità attraverso l'autorità legale che Dio ha dato all'uomo, perché lui vuole distruggere l'autorità. Una volta che distrugge il sacerdozio dell'uomo, l'autorità dell'uomo, ha distrutto l'umanità intera. Oggi c'è questa situazione, purtroppo, che dispiace a tutti quanti, di ordine del giorno, questo ragazzo folle che ha fatto una cosa assurda uccidendo questa ragazza. Nessuno può giustificare una roba del genere, in assoluto, mai. È condannabile al 100%, anche al 101%. Ma da lì poi a dire che ci sono uomini che chiedono scusa di essere uomini, si pentono di essere uomini, è deleterio, è devastante. È come se io dico: scusami Dio, ma tu hai una colpa, mi hai fatto. Stai scherzando? Oggi ci sono queste situazioni. Dobbiamo chiedere scusa di essere uomini? No, in assoluto. E perché io devo chiedere scusa di essere uomo? Perché un uomo folle ha fatto un atto folle? Mica sono io quello, mica l'ha fatto... Scusami, non ho capito. Qualcuno dice: io mi vergogno di essere uomo. L'avete sentito? Allora le donne devono vergognarsi di essere donne, perché ci sono molte prostitute. E poi devono anche vergognarsi le mamme, perché ci sono mamme che hanno ucciso i loro figli e lo fanno ancora oggi. Quindi cosa facciamo? È un rimpallo di vergogne? L'uomo si vergogna perché l'uomo, la donna si vergogna perché la donna, uno è patriarcale, l'altro è matriarcale, e che facciamo? E il diavolo dice: ragazzi, continuate, per favore, così si fa. Dai, lui non ha fatto altro che prendere la palla, l'ha lanciata nel mezzo e dire: bene, adesso arrangiatevi, lottate fra di voi, donna uomo, uomo donna. I genitori incolpano i figli di non essere più obbedienti come loro erano obbedienti. I figli incolpano i padri e le madri di essere dei despota e di non lasciarli fare quello che vogliono. Sempre la stessa storia, da sempre, da ogni parte del mondo e in ogni era. È straordinaria sta cosa, quanto devastante. È il gioco del diavolo. Ecco che noi non dobbiamo stare sottoposti a questa cosa, perché il diavolo, quello che fa, sta cercando di porre palliativi alla vita dell'uomo. È a motivo di questo che c'è un popolo mondiale che è totalmente alla deriva. Parlavamo stamattina con Danilo, dicendo alcune cose circa il discorso obbedienza. L'abbiamo iniziato questo studio dicendo: cari, è fumo negli occhi un discorso di questo tipo, è fumo negli occhi un tema di questo tipo in questi giorni, in questa stagione della nostra vita. Obbedienza? Sottomissione? Stai scherzando? È completamente fuori, sei additato come lo strano. Sì, ma non mi risulta che tutto quello che sta succedendo fuori sia in bolla. Anzi, è completamente fuori bolla, completamente. La bolla si rifiuterebbe di dire: non faccio più la bolla, non capisco più da che parte andare. Perché se l'obbedienza e la sottomissione è un argomento impopolare, ditemi cosa dobbiamo dire di queste cose che succedono ogni giorno. Persone che uccidono persone, è giusto? Persone che fanno male ai propri figli, è giusto? Persone che fanno atti fuori da ogni mentalità possibile e immaginabile. Qualche tempo fa a Milano, un ragazzo, perché mi sembra qualche anno fa, un ragazzo, perché aveva litigato con la ragazza, scendendo dal suo appartamento, ha detto: per sfogarsi, la prima persona che incontro gli sfondo il viso. E lo ha fatto, ha trovato una donna che andava a lavorare, gli ha dato un pugno in faccia, ricoverata in prognosi riservata. È giusto quello? È quello in bolla? Io mi devo vergognare, noi dobbiamo vergognarci perché parliamo di obbedienza e sottomissione? Ma magari il mondo capisse quanto è importante questo argomento, questo tema, che ci riguarda tutti da vicino, perché quello che è successo, l'uomo di tutti i tempi si è messo nei guai e sta incolpando chiunque, Dio pure. E che cosa fa? Palliativi. Adamo ed Eva presero le foglie di fico. E l'uomo prende che cosa? L'uomo inteso come essere umano, come genere, prende tutta una serie di palliativi per coprirsi. Non è la mia responsabilità, non è la mia colpa. Quando invece una delle cose fondamentali che bisogna comprendere è che mentre Saul, la carne, la natura dell'uomo naturale, la carnalità, ha detto: io voglio essere onorato davanti al popolo. Sì, ho sbagliato, ma non è neanche colpa mia, non c'entro io, mi hanno obbligato. Ma onorami adesso, Samuele, davanti al popolo. Davide ha detto: sia ben chiaro, se c'è qualcuno che dovete incolpare, sono io. Io ho sbagliato, io ho peccato, Dio non c'entra niente. Questo è l'uomo spirituale. L'uomo che non è guidato dai sensi. Ed è molto importante tutto questo. Dobbiamo capire queste metriche perché ci aiutano a vivere nel modo giusto. Quindi non è importante quanto ai nostri occhi sia quello giusto, quell'altro storto, quell'altro buono, quell'altro cattivo. Non dobbiamo andare avanti per le nostre personali esperienze. Dobbiamo obbedire a ciò che Dio ci dice di fare, perché l'obbedienza porta sempre una ricompensa. È una grande provvidenza. La disobbedienza porta sempre una grande devastazione, una conseguenza devastante nella vita dell'uomo. Ecco perché fuori possono anche incolpare noi che predichiamo, che insegniamo questi criteri, ma posso dire con tutta la certezza dell'umanità, del mondo, che noi siamo dritti e loro sono storti. Semplicemente perché non io, non tu, non noi, ma la parola di Dio ha ragione. E noi abbiamo ragione di fare della nostra vita, della vita in Cristo, la ragione della nostra vita. Cristo è diventato la ragione della nostra vita in un mondo di irragionevolezza. Ci siete? Comprendete? Tutto questo è fondamentale. Non c'è né maschio né femmina, né uomo né donna. C'è l'umanità che deve tornare a Cristo. C'è il cristianesimo che deve unirsi al Signore dicendo: voglio stare sotto coperta, sotto copertura, voglio stare lì. Alcuni esempi di obbedienza, perché questo messaggio, capite, è molto attuale, ci riguarda tutti da vicino. Dio disse a Noè di farsi un'arca, di costruire un'arca. Egli era un agricoltore, non aveva la più pallida idea di cosa volesse dire mare. E gli diede anche la possibilità di dare tutte le strutture, le misure, il legname da usare, tutti i materiali. Ma lui non aveva la più pallida idea di cosa stava dicendo, non aveva visto il mare. In quel luogo Noè era lontanissimo dal mare. Tu vagli a spiegare a una persona che cos'è il mare quando non l'ha mai visto. E Dio disse a Noè: fatti l'arca. Ed egli viveva in Mesopotamia. Ed è assurdo. A centinaia di chilometri dall'oceano. E abbiamo capito cosa? Lui ha obbedito. Quando tutti quanti dicevano: è un pazzo, per 100 anni è andato avanti a fare quello che tutti quanti dicevano, questo è lo svitato del paese. E poi si è capito e si è visto cosa è successo. Dio disse o chiese ad Abramo di lasciare la casa, la sua casa, e i suoi familiari e il suo parentado, e di andare dove? Manco gli ha dato la mappa, non gli ha detto, lasciamo perdere il GPS che in quel momento aveva dei problemi di segnale, ma non gli ha neanche dato la mappa dicendo: Mosè, guarda, questo è il tragitto. Ha detto: vai dove ti dico io. Dove? Tu non ti preoccupare, comincia a incamminarti. E cosa ha fatto? Lo fece. E ancora, Dio disse a Mosè di lasciare il palazzo reale, nel quale ci stava vivendo anche abbastanza bene, se non vado errato. Era nello sfarzo, nelle ricchezze, era il nipote del faraone. E Dio disse a Mosè di lasciare il palazzo reale, di unirsi al suo popolo che era sotto schiavitù e di liberarlo. E Mosè lo fece. E ancora, Dio disse a Neemia di lasciare la sua posizione, era il coppiere del re. Aveva una posizione molto molto alta, molto ben retribuita, molto visibilità, aveva successo, aveva una carriera in corso. E Dio disse a Neemia di andare a costruire nuovamente un regno devastato, di lasciare palazzo reale, di lasciare la corte, la sua posizione sociale elevata e di andare in mezzo al popolo a lavorare. E lui lo fece. Dio disse a Ezechiele di coricarsi in un fianco per deporre profeticamente l'iniquità della casa di Israele per 390 giorni, un anno e un mese. Per deporre profeticamente l'iniquità del popolo. E lui lo fece. Da cosa da pazzi? Ezechiele lo fece. E dopo, dice, caspita, sono stato un anno e un mese su un fianco, una roba assurda. E dopo che avrebbe dovuto concludere questo tempo, Dio gli disse, adesso girati, fallo sul fianco dall'altra parte. Fallo sull'altro fianco per 40 giorni. Passati 430 giorni da tutto quanto, perché fece un sacco di altra roba, gli dice di fare cose strane, di cuocere il pane nel letame, e lui lo fece. Perché lo fece? Per amore di Dio, perché sapeva che Dio poteva fare quello che lui non sapeva. Dio disse a Paolo di seguire colui che lo avrebbe incatenato, dove sarebbe stato messo in prigione, dove più volte gli avrebbero dato una taglia sulla testa, volevano tagliargliela, e lui lo fece. Lo avrebbero picchiato, lo avrebbero voluto morto più volte, e Dio disse a Paolo di seguirlo, e lui lo fece. Il punto è questo: sei tu disposto o disposta a fare la volontà di Dio senza mai, senza però? Senza chiederti mai il perché, facendo tutto ciò che ti viene detto, senza discutere, ma solo obbedendo. Perché la benedizione è proprio questa. Non posso pensare di obbedire se voglio sapere le specifiche, perché non è obbedienza, è un'altra cosa. Sei pronto, sei pronta, sei disposto, disposta a seguire Dio, obbedendo a ciò che ti chiederà di fare, senza pensarci su? Perché è possibile che Dio ti confronterà, verrà a dirtelo. È possibile. Ma quali sono le forze che stanno dietro l'obbedienza? Di queste persone le abbiamo viste. Da Noè, Abramo, Mosè, Paolo, Ezechiele e altri ancora, tanti altri ancora. Qual era la forza che animava queste persone? L'amore per Dio. L'amore per Dio. L'altruismo, cioè mettere da parte se stessi e darsi per altre persone o per una missione, sotto la missione di qualcun altro. E ancora, la cosa forse più importante, l'assumersi la propria responsabilità. Finalmente, dove l'uomo iniziale ha perso la sua responsabilità facendo quello che pensava, secondo lui, cose che avrebbero portato a lui nel successo, l'hanno portato nella disfatta totale. Allora Dio sta chiedendo al suo popolo, oggi, a me, a te, a noi, in questa era, in questa stagione della nostra vita, di prestare fiducia a Lui, perché ci vuole amare, proteggere, curare, coprire. Sei disposto tu? Perché tutto questo lo dobbiamo fare solo per una ragione. Non per una necessità della Chiesa, non perché ci sono dentro ormai da tanto tempo, non perché, vabbè, lo devo fare, lo faccio e non se ne parla più, ma per amore, per altruismo, ma anche per responsabilità. Sono chiamato alla responsabilità, siamo chiamati alla responsabilità. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 3 e 5. Da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, perché c'è anche chi lo dice, chi dice, perché se c'è scritto vuol dire che io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui perfetto, cioè maturo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Fantastico, fantastico questo passaggio. Come facciamo a sapere se amiamo Dio, se osserviamo i suoi comandamenti? Io non posso dire di essere sottomesso se non obbedisco. Non posso dire che obbedisco se non sono sottomesso. Non posso dire che conosco Dio se non osservo la sua parola e quindi non la metto in pratica. Perché se lo faccio sono bugiardo. Il Nuovo Testamento, nella parola greca, traduce osservare per vigilare. Dice osserva i suoi comandamenti. La parola greca per osservare dice vigilare, cioè fare guardia, custodire, conservare. Ecco che automaticamente posso traslare questo: ma chi osserva, o meglio, ma chi vigila, fa guardia, custodisce, conserva, come un oggetto prezioso, insomma, la sua parola, allora dimora. Il vero cristiano dimora in Cristo non solo quando pensa di conoscere, ma quando osserva la propria, la parola di Dio, o in altre parole, si assume la propria responsabilità. Perché come cristiani abbiamo la necessità di assumerci la responsabilità, perché Adamo è venuto meno dalla sua responsabilità. E il primo Adamo ha peccato, il secondo Adamo, Cristo, è venuto per ripristinare la responsabilità dell'uomo a 360 gradi, in dignità, valore, significato. In altre parole, ci ha coperto nuovamente, come con la sua gloria. Ecco che noi cominciamo ad avere più significato quando cominciamo a comprendere questa metrica, la responsabilità che deriva dalla maturità. Desiderio di vigilare sulla parola, di custodire, la propria obbedienza è perneata in tutto questo. Comprendete tutto questo? È così straordinario, cari, perché obbedire è la parte migliore del cristiano, perché non è un sacrificio, e poi lo vedremo, è parte integrante della nostra responsabilità. L'obbedienza dunque distingue il cristiano maturo, adulto, che ha fatto davvero un incontro con Dio, da un'esperienza infantile, di una persona che ha solo una certa dimestichezza con qualcosa, con un ambiente cristiano, ma non ha sperimentato Dio. Posso ripeterlo questo? Sì, io interpretavo, ho avuto una voce che mi è entrata dall'alto. L'obbedienza distingue il cristiano maturo, ossia il cristiano adulto, che ha esperienza dell'aver conosciuto davvero Dio, da invece chi? Dal cristiano immaturo, infantile, che ha solo una certa dimestichezza con l'ambiente. Ci sono molte persone che si connettono con l'ambiente, ma non con Dio. Ci sono persone che sono frequentatori di chiese, ma non sono nati di nuovo. È stato interessante vedere alcune cose. Se andate su YouTube, è lo scempio più totale. Fanno ridere davvero, io non so come si faccia, cristiani che prendono in giro cristiani. Ultimamente a me piace ascoltare determinate cose. Stavamo ascoltando un insegnamento di Kenneth Copeland, bellissimo, una predica che ci ha fatto bene. Poi a un certo punto, quando finisce quello, arriva un altro video con qualcuno che è uscito dalla chiesa di Kenneth Copeland e lo sta martoriando insieme ad altri. Ah, è così, noi ci abbiamo lavorato insieme, è successo questo, è successo quell'altro, ci è accaduto così, ha fatto cos'ha, ha detto cos'ero. E ho detto, ma cosa stanno dicendo questi qui? Persone che ovviamente favoriscono tutto questo, dicendo, ah, guarda cosa gli è successo a questi, erano nel ministero di questo, dell'altro, e adesso, guarda, adesso vengono fuori, hanno fatto coming out, perché sono questi termini che vengono usati adesso, hanno detto la verità circa, ma quale verità? La tua verità. Chi l'ha detto? Chi ha ascoltato? Che cosa ha fatto? Quello, quell'altro. E poi, attenzione, stiamo parlando di cristiani. Il cristiano dovrebbe tutelare il corpo di Cristo. Il cristiano dovrebbe chiudersi la bocca davanti a queste cose. Non possiamo dare le perle ai porci, non possiamo dire quello che succede nei nostri amici. Chi è che non è venuto deluso da qualcuno, da qualcosa, nella Chiesa? Ma tutti quanti noi. E allora cosa deve fare questo? Deve metterci in condizioni di andare in giro per il mondo a dire: ah, ho conosciuto Claudio, oh, boh, guarda, non... adesso, scusa Claudio, prendo uno a caso. E, capite, è molto importante questo. Quindi abbiamo visto questa situazione dove c'è questa persona con altre persone che criticano e che fanno, e tu dici: guarda, cristiani che sono usciti da una chiesa e hanno, stanno dicendo questo, stanno criticando l'altro, quest'altro e quell'altro, e poi ti fermi e dici: no, aspetta un secondo, no, non è così, non sono cristiani. Erano soltanto appartenenti ad una chiesa, ma non erano nati di nuovo, perché un nato di nuovo non farà mai una roba del genere. Anche se un fratello, una sorella, un ministro, chiunque sia, fa qualcosa di sbagliato, io non sono autorizzato ad andare in giro a dire: ah, adesso vi faccio sapere, perché sto infamando il corpo di Cristo, con il quale Cristo lo ha acquistato con il suo sangue. Una cosa ignobile. Quindi possiamo dire che cristiano maturo, cristiano non maturo, cristiano che ha conosciuto Dio, cristiano invece che ha solo dimestichezza con le cose. Ci sono persone che per anni servono la Chiesa, ma non sono Chiesa. E vi ripeto, non sto parlando a te che stai ascoltando questo, sto dicendo all'interno di tutto il mondo cristiano, a 360 gradi. Persone che servono la Chiesa per anni, e pensi: guarda come sono obbedienti, guarda come sono servizievoli, guarda come sono sottomesse, e invece sono, non sono altro che persone connesse ad un ambiente, non sono mai nate di nuovo, perché la nuova nascita cambia la totalità della nostra vita, cambia i parametri, gli schemi mentali, cambia il nostro cuore, cambia la totalità del nostro sentimento. Siamo mossi da un sentimento di amore, di perdono, di misericordia, di giustizia o di giustificazione. Non siamo coloro. E poi guardate, quando andiamo sul, anche semplicemente i social media che ci sono, i social network, Facebook, Instagram, quelli che sono, io non so come caspita si faccia. Cristiani contro cristiani dicono cose dell'uno e dell'altro. Ascolta, ma te sei un cristiano, sei una cristiana, fatti i fatti tuoi, per favore, perché a me la Bibbia, la mia Bibbia, in Tessalonicesi, mi dice di farmi i fatti miei, non quelli degli altri. Sono così impegnato a farmi i fatti miei, che ne ho così tanto da gestire la mia vita, che non ho tempo di vedere i tuoi errori, ho tanto da vedere i miei, ho tanta roba da gestire per me, non ho tempo di vedere quello che fai o non fai te. Devo gestire la mia vita, devo condurre la mia vita verso il regno, sempre di più verso Palazzo Reale. Ho così tanto da lavorare per me. E che se sono cristiano, la Bibbia mi dice che non devo criticare, che non devo giudicare, che non devo condannare. Quindi, chi è il cristiano? Se io condanno, giudico e accuso, che ne so, chiunque, mi lascia strano la cosa. Ecco che si passa davvero, perché quando io vigilo sulla parola di Dio, la custodisco, la osservo, la contemplo, la gestisco come un prezioso da tutelare, allora io sono un cristiano maturo e sono una persona davvero obbediente, perché non sono connesso con quello che faccio, sono connesso con la volontà di Dio, su quello che Dio mi ha detto che sono, il mio ID, identità, perneato nel valore, significato in Dio. Ci sono poi due tipi di obbedienza. Se cerchiamo di fare gli obbedienti, falliremo. Non so se ti sei reso conto, quando vuoi fare le cose fatte bene, l'hai già cannata di tuo subito. Dobbiamo doverosamente fare una distinzione fra l'obbedienza legalista e l'obbedienza nella grazia. La grazia non è: oh, finalmente che parliamo di grazia, così facciamo quello che vogliamo. La grazia è la potenza di Dio che opera in noi per permetterci di fare quello che normalmente non siamo capaci di fare. Eccola. Quindi ognuno di noi può aver lottato contro questo tipo di problema, ossia legalismo e grazia, grazia e legalismo, libertà o libertinaggio, perché la libertà è un'altra cosa, il libertinaggio è ancora diverso. Dobbiamo distinguere l'obbedienza legalista dall'obbedienza della grazia. Come? L'obbedienza per legge porta frustrazione, perché io mi sento in dovere di fare qualcosa, sono qui e devo devo fare. L'obbedienza per la legge mi porta frustrazione, perché mi sento obbligato a fare qualcosa. Ma l'obbedienza per la grazia mi conduce alla benedizione. L'obbedienza legalista è un'obbedienza che è parte degli sforzi della carne, ossia della natura umana. È cercare di convincere se stessi, devo obbedire, devo obbedire, devo obbedire. Anni fa c'era una persona che tutte le domeniche cascasse il mondo. E poi a un certo punto mi sono fatto delle domande e poi ho avuto anche delle risposte. Ma tutte le domeniche, quando finivamo il servizio, veniva da me e diceva: pastore, questa è la mia chiesa, non ti tradirò mai. Pastore, questa è la mia chiesa, non ti tradirò mai. Tutte le domeniche. Cioè era un mantra, continuo, sempre. O in un modo, in un altro, pastore, grazie, non ti tradirò mai. Fino a un certo punto ho detto: ma te vuoi vedere che prima o poi te la fa? Scusa, te la tiri, no? E infatti è successo. Improvvisamente ha lasciato la chiesa e ci ha tradito. Quindi questa situazione è uno sforzo della carne. Cioè io ho anche detto: ma che caspita, com'è possibile una persona... Perché sai, poi tu sei anche un po' ingenuo, sei semplice, non hai delle metriche distruttive a livello di mente. Dici: come mai una persona che viene sempre a dirti non ti tradirò mai, sarò sempre con te, questa è la mia chiesa, e poi fa questo? Semplice, il Signore mi ha detto: perché stava cercando di convincere se stessa, ma non era assolutamente quello che diceva. Tu pensa. Quindi capite, una persona che continua a dire questa è la mia chiesa, non ti tradirò mai, aveva un problema con la grazia. Ma io non ho bisogno di dire a mia moglie: tesoro, tu sei mia moglie, tu sei mia moglie, sono sempre qui, sono sempre fedele, perché te la sto per tirare. Capito? Non mi sembra che i miei figli, Kevin e Joy, vengano da me dicendo: ah, papà, ti voglio dire che sei mio papà, e anche tu, mamma, sei mia mamma, per sempre. Dire: c'è qualche problema? Quindi capite? È questa la situazione. Chi cerca di obbedire per legge è uno sforzo della carne, non è la grazia di Dio. Quindi abbiamo detto: obbedienza legalista è il risultato degli sforzi della carne, è regolata dalla legge, che esige attenzione, Dio non esige obbedienza da noi. Dio non è che dice: ehi, ascoltami, guarda che se tu non mi obbedisci ti uccido. No, non lo fa. L'obbedienza e la sottomissione è sempre ricevuta ma imposta, anche Dio. Ecco perché ti viene da chiedere, dice: ma Signore, perché non intervieni in questo mondo e fai qualcosa? È sempre libero arbitrio. Non ha messo il microchip dentro nessuno per dire: ok, adesso li faccio obbedienti tutti. È una scelta, è una decisione personale. Quindi esige obbedienza, è regolata dalla carne, esige obbedienza assoluta, perfetta, e che non consente errori. Questo tipo di obbedienza, l'obbedienza dalla carne, l'obbedienza derivata dagli sforzi umani, è una obbedienza isterica e non è assolutamente motivata dall'amore, anzi è una continua violenza verso se stessi, una continua violenza psichica. Cioè io non posso andare a lavorare tutte le mattine e dire: allora, io voglio andare a lavorare, capito? Io, perché mi piace andare a lavorare, o qualsiasi altra roba. C'è una violenza psichica, rilassati, vai a lavorare, È una violenza psichica, il tipo di obbedienza isterica, è una violenza psichica, emotiva, che facciamo su noi stessi, è praticamente dettata dalla paura, dall'ansia e dall'insicurezza. No, io amo tutte le mattine, tutti i giorni, se non lo riesco a fare perché magari o mia moglie va via prima o vado via da un'altra parte e io non ci riusciamo a vedere, se non lo riesco a fare a tu per tu, gli mando il messaggio: amo dire a mia moglie che gli voglio bene, che la amo, che è il mio cuore e tutto. Non è che dico: allora, appuntamenti, calendario, tutte le mattine amare moglie, bacino, cuoricino, moglie. E se non lo faccio dico: no, guarda, ho mancato l'appuntamento. Non è una cosa estera, lo faccio perché lo voglio fare, lo desidero fare, così con i miei figli anche, uguale. Perché lo amo fare, non lo devo fare, lo voglio fare, è diverso, completamente diverso. Quindi non ho un'ansia isterica che mi dice devo fare questo. Io non devo fare il cristiano, io desidero fare il cristiano. È per me la cosa più bella della vita. Io non voglio fare il padre, io sono un padre e amo fare il padre. Io non voglio, non devo fare il marito, io sono un marito, è la cosa più bella. È tutto diverso. Io non devo amare una chiesa, non devo amare voi. Io vi amo perché siete la mia famiglia, siete la mia casa, il mio cuore. Ma capito? Non ho un obbligo di... Allora, stamattina, amare la chiesa di Pesaro. L'altra mattina, bacini alla chiesa di Vigevano. L'altra ancora, cuoricini a Tizio, Caio e Semproni. Ma stai scherzando? Così mi ammalo di... Vado all'ospedale psichiatrico davvero. Se lo faccio, non lo faccio perché lo devo fare, è perché lo voglio fare, lo desidero fare. Anzi, la Bibbia dice che l'amore di Cristo ci costringe, ma l'amore di Cristo... Finisco con questa definizione. Se Dio dovesse misurare la mia e la tua obbedienza su basi giuridiche... Siamo fregati, cari, tutti quanti, siamo messi alla berlina. Aiuto, aiuto davvero. Dice, ok, vediamo un attimino l'obbedienza di Luca, l'obbedienza della Roberta, l'obbedienza del Maurizio. Vediamo un po', del Maurizio è dura, eh? Ma grazie a Dio, lui non ci giudica con basi giuridiche, perché sennò ci stermina tutti quanti, l'avrebbe già fatto. Ma la cosa bella è che Dio ci copre con il suo amore, con le sue cure, con la sua tenerezza. Ci copre. E copre che cosa? Le nostre molte mancanze. E diciamolo, dai. Molte, non... Beh, però dai, tutto sommato... Ma tutto sommato ne ho fatta una peggio di Bertoldo anche adesso, magari. Dio copre le nostre molte mancanze. Con cosa? Con la sua grazia, con la sua tenerezza, con il suo amore. Egli apprezza il fatto che noi lo amiamo, sa che siamo imperfetti, sa che facciamo cose con errori, ma non siamo difettosi, diciamola così. E quindi sa che amiamo sinceramente e che desideriamo davvero con il nostro cuore obbedire. Questo è il senso della croce, anzi questo è il senso del dopo croce. Quindi l'obbedienza che si basa sulla legge è sterile, è priva di amore. Prima o poi fallirà. Break. Giusto?